Io ho dato questo titolo oggi alla lezione, Genesi 22:1-19, la chedà di Isacco, la legatura di Isacco. Ma prima di leggervi il testo, permettetemi di dirvi, come al solito, che è importante la contestualizzazione a livello liturgico. La liturgia è magistre vitae, mio padre spirituale è un liturgista, un vescovo liturgista, quindi ho imparato sempre che la liturgia è una delle cose che io salverei. Se dovessi fare un programma pastorale per tutta la Chiesa, io farei tre settori. Parola di Dio, Eucaristia, carità. Punto. Tutto il resto è veramente un accidente, per dirla con San Tommaso. Perché se non si parte dalla bellezza del testo, pensate come il mondo francescano quest'anno è a tre grandi date, no? Il presepe, la regola e adesso anche la Verna. Hanno fatto gli 800 anni anche alla Verna. Vedete, Francesco è un uomo che ha capito davvero, un credente che ha capito davvero, che il mistero dell'incarnazione, il mistero eucaristico, è fondamentale. Quando questo Natale mi sono imbattuto di nuovo in un testo che io studio continuamente, ma ovviamente essendo un biblista io vado a guardare i testi biblici, quest'anno mi è venuta la follia di andare a guardare anche il testo di Girolamo in latino. Quando leggiamo il giorno di Natale Tito, capitolo 3, versetti 1-5, a certo punto lì parla al versetto 4 che è apparsa, si è manifestata la grazia di Dio ten karin kai ten filantropia tuteu, la grazia e la filantropia di Dio. Una curiosità mi ha portato a vedere il grande Girolamo, protettore di noi bibristi, ed è veramente bello quello che ho scoperto, perché Girolamo, quel testo greco filantropia, che in genere le Bibbie traducono misericordia, amore, lo traduce con humanitas. È apparsa l'umanità di Dio. Il che vuol dire, Gaudium et Spes 22, che Gesù è l'unico, veramente l'unico uomo. In Lui diventiamo uomo. Quindi umani non si nasce, umani si diventa. Tormentone che dall'anno scorso vi sto ripetendo, repetite Jovant, l'umanità è un punto di vista importante. E se un presbitero, un frate, un consacrato, un cristiano non diventa più umano, a che serve tutto il resto? Diventiamo, Papa Francesco lo diceva domenica, chierici di Stato. Quanti chierici di Stato nella Chiesa? Quanti carrieristi? Ma c'è gente serena che ha fatto, io gli farei fare il a tutti, anche a noi preti, il voto delle virtù umane, la gentilezza, la franchezza, l'accoglienza, il prendersi cura, il sorriso, la positività. Altro che solo povertà, obbedienza e castità, Madonna Santa. E dove sta l'umano? Non dimenticate che Francesco, quando ripete Greccio, non ci mette in quel presepe, tra l'altro ha avuto un permesso speciale dal Papa, lo ricordano nelle fonti francescane, San Bonaventura, di fare un altare mobile, a quell'epoca era inconcepibile. Fare un altare mobile sulla fatne, sul presepium, sulla mangiatoia. Lui canta il Vangelo, lo spiega, poi si fa da parte e fa celebrare l'Eucaristia. Cosa hanno visto i magi? Cosa hanno visto i pastori, fratelli miei? Qual è quel segno di Luca? Ebbè, nella preghiera, mentre celebravo messa, in qualche giorno che ero malato e quindi ho dovuto starmene in silenzio nel mio eremo, lo Spirito mi suggeriva, hanno visto quello che vedi tu se hai fede nell'Eucaristia. Se tu la celebri con fede, se tu davvero ti affacci a quella greppia, riconoscerai l'umanità di Dio in quel bambino che ci è stato mandato, l'umanità di Dio. Ecco allora il cammino che noi dovremmo fare col discernimento. Dobbiamo imparare a farci trasformare. Io farò in modo... Ricordate quando abbiamo fatto la vocazione l'anno scorso, cai poieso, iumeis genestei alieis antropo. Io farò in modo che voi, e questa infinitiva, siate il soggetto del diventare. Per cui quell'immagine di Dio, dicevamo in Genesi, ricordate, ci è stata data la somiglianza, dobbiamo costruirla. Devo dirvi che leggendo questo testo e studiandolo veramente per tantissimo tempo, mi sono accorto di quanto è profondo, molto di più di quello che io pensavo, perché io l'ho già commentato nel libro sulla liturgia dell'Avvento. e anche l'ho anche commentato durante la Pasqua, perché questa è la seconda lettura della veglia pasquale, la chedà di Isacco. Ma mi è venuto il dubbio dopo aver studiato: è la legatura di Isacco che poi non muore, o è la morte del padre? Quando vi affacciate a certi autori, anche italiani, sulla psicanalisi, da Lacan francese a Recalcati oggi, guardano in questa pagina con qualche inesattezza biblica, ma è perdonabile, non sono biblisti, ma fanno una lettura che effettivamente è nel testo. Perché io leggo questo testo, quando lo comunicai anche al vescovo, lui fu d'accordo, e scoprimmo effettivamente che tutta la vita di Abramo è un continuo discernimento. E vi dico perché subito, poi lo costruisco, annuncio prima la fine, poi faccio un flashback e torno indietro. Perché Abramo per tutta la vita ha imparato a distaccarsi, a morire, a perdersi. Non è forse quello che voleva Gesù? Se uno vuole venire dietro di me, eti stereo pisumu, a parnesasto e auton, rinneghi se stesso. Che noi a Napoli traduciamo, se scordassaris, si dimenticasse di se stesso. Ma se metti sempre io davanti, non capirai mai cosa vuole Dio da te. Perché Dio non è facile da capire. E lo vediamo oggi. In quei giorni, infatti, Dio mise alla prova, fece una verifica, un test. Oggi col linguaggio più moderno dovremmo tradurlo così, un test. Perché dire una prova può essere un fatto quasi negativo. Dio non mette alla prova nessuno nel senso umano. Ma fa un test, una verifica. E gli disse, Abramo, e rispose, eccomi. Riprese, prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unigenito, oppure il tuo unico, oppure unito, che ami, Isacco, e va, lecleca, che è anche l'espressione dell'inizio di 12.1, e va nel territorio di Moria, al 70 dice la terra alta, la terra visionis, e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò al mattino di buon'ora, sellò l'asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi si alzò e si mise in viaggio. Se non li avete contati, sono sei. Il testo italiano ne mette solo cinque. Il terzo giorno, notate l'espressione che non è certamente cronologica, il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Tre volte il noi, quello di cui diceva prima il vescovo. Abramo prese la rete dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello. Quanto è importante il coltello nella Bibbia. Ricordate Salomone col coltello pronto a fare in due quel bambino? Faceva finta. Chi poteva dire no? Solo la vera mamma. La sapienza di Salomone. Il coltello è importante nella Bibbia, nel senso positivo però. E poi proseguirono tutte e due insieme, sottolineato perché ricorre altre due volte. Disse Isacco ad Abramo suo padre, padre mio, disse, eccomi figlio mio, disse, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Disse Abramo, Dio stesso vedrà, che significa provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono a quel luogo che Dio gli aveva indicato. E qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Se non li avete contati, sono altri sei verbi. Sei significa sette meno uno, ormai siete esperti. Quindi la settima azione tocca sempre a Dio. Ma l'angelo di Adonai lo chiamò dal cielo e gli disse, Abramo, Abramo! Quando si ripete il nome è sempre una vocazione. Rispose, eccomi! L'angelo disse, non stendere la mano contro il ragazzo, non lo chiama figlio, Nahar lo chiama, e non fargli niente, ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete dietro, impigliato con le corna in un cespuglio, un ariete, non un agnello. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh vede o è visto, quindi provvede. Moria, more è un participio del verbo raha. Perciò oggi si dice sul monte Adonai provvede, oppure appare, oppure è visto. L'angelo di Adonai chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo di Adonai, perché tu hai fatto questa cosa e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai ascoltato la mia voce, cioè quindi hai obbedito, Shema. Poi Abramo tornò dai suoi servi insieme con chi? Si misero in cammino verso Beersheba, il pozzo del giuramento, e Abramo abitò a Beersheba. Questo è il testo che avete tra le mani e questa volta ho cambiato metodo. Vi ho dato proprio punto per punto come io procedo, in modo che se qualcosa non riesco a dirle perché tempus fugit, almeno io so in coscienza che vi ho dato una sintesi di 6 pagine. Avrei dovuto premettere a questo, ma non c'è stato tempo perché ho studiato fino a stamattina, alcuni versetti del capitolo 11. Perché dai testi, proprio dalla filologicamente guardandoli, quei versetti che cominciano al capitolo 11, quando Terach porta con sé a Carran, Carran è una paranomasia con Aran, Aran era il terzo figlio, che è morto, e si vede dal testo che questo padre è molto possessivo, anche il figlio che gli muore in faccia, non sto qui a farvi l'esegesi, avremo tempo forse di... ve ne farò qualcosa o ve ne darò una sintesi, ma insomma quando Dio chiama Abramo che si è spostato con il padre, lui è il primogenito, Abramo è il Signore, il figlio prediletto, ricordate Caino, figlio prediletto della mamma, un semidio, Abele il figlio di Oginoknaus, figlio aggiunto, un contanullo, e Abramo è il primo figlio, è quello che realizzerà quello che dice il padre ha un possesso. Ricordatevi che Terach ha sotto l'immagine del verbo lakak, lui vuole prendere. E se andate a vedere in quel testo, al capitolo 11, ci sono 7 riferimenti sempre a lui, sempre a lui, sempre a lui. È un possessivo con i figli, con i nipoti, con la nuora. L'unica estranea alla famiglia sarà Sara, la quale è sterile, perché solo in questo modo non diventa oggetto del suocero, ma soggetto, e sarà guarita dalla parola, perché ricordatevi che il mistero dell'incarnazione è frutto della parola, ma anche i figli che vengono al mondo non sono solo biologici, sono frutto di una parola che Dio pronuncia sulla progenie. Noi dovremmo rendercene conto. E quando parte da Carran, Lech Lecha, è l'unica volta, insieme qui al capitolo 22, in cui c'è questa formula, Lech Lecha, le Bibbie traducono ovviamente vattene alla tua terra e tutto il resto, ma Lech Lecha significa anche Lech va Lecha verso te stesso. E qui comincia il viaggio, ogni viaggio è un'avventura dentro di sé, è quello che stiamo facendo noi. Noi dovremmo veramente in modo sapienziale lasciarci mettere in crisi dalla parola, che la parola è un aiuto meraviglioso. E Dio è un pedagogo paziente, a poco ha educato Abramo, gli ha insegnato a vivere le relazioni, ne parlavamo prima nell'ora media, vedete? Sono le relazioni che permettono poi il progetto di benedizione di Dio, che arriva non solo alla progenie di Abramo, arriva anche a noi oggi. Per cui la scena di questa legatura, l'Akedah, non il sacrificio, ma il legamento, viene a concludere questo lungo programma. Questo è solo l'ultimo intervento al capitolo 22 di una storia che inizia al capitolo 11 con la vocazione al capitolo 12, 1, 4. Quindi bisogna leggere il racconto in tutta la sua, con tutta la sua attenzione, perché in questo racconto l'avventura di Abramo è un'avventura di relazione con Dio, relazione con se stesso, relazione con il figlio Isacco. Prendi il tuo figlio, il tuo unico, Dio gli fa questo test, questa messa alla prova, ma non nel senso nostro, non è un tentare, pure Giacomo dice Dio non tenta nessuno, Dio fa una verifica. Dio vuole vedere se noi facciamo discernimento, perché vuole vedere un po' la disponibilità di Abramo e la nostra. Prendi il tuo figlio, il tuo unito o unico, qui si può tradurre in tutti e due modi, no? E vattene verso la terra di Moria. Notate che l'ordine che Dio dà al versetto 1 può essere interpretato in due modi. È qui che bisogna applicare il discernimento. O Isacco è la vittima designata per l'olocausto, quindi il Signore gli chiede di ridonare il dono. Che bella questa teologia del dono, eh? Il dono ci viene fatto, ma non deve essere mai nostro possesso, bisogna ridonarlo. Ma si potrebbe anche capire in modo diverso questa frase, è giusta anche questa, cioè fallo salire sulla montagna con te per l'olocausto, cioè Isacco deve imparare con Abramo come si offre un olocausto a Dio. Non dimenticate che quando vediamo questa scena, come immaginate Isacco? Non lo immaginate come un bambino, aveva 37 anni. È un caso che pure Gesù quando è morto ne aveva 36-37? Dio non fa niente a caso, diciamo un grande autore. Quindi è un giovanotto, è il figlio adulto. Quell'età nel mondo ebraico indica l'adultità, è la continuazione, è il futuro del padre. E il padre dovrebbe avere un possesso forse sul figlio, come Terach aveva possesso su Abramo, ecco perché Dio lo chiama e lo fa andare via, per un cammino di liberazione. I figli vanno liberati. Ma questo pure per la nostra paternità è importante, eh? I miei parrocchiani, i miei figli, i miei... Attenzione, c'è una paternità anche spirituale che deve liberare, non possedere. E vi dicevo che anche il rabbino del XIV secolo, ve l'ho scritto, il rabbi Levi Ben Gershom, è possibile comprendere in tutti e due i modi questo ordine di Dio, no? Qual è il senso da dare a quest'ordine? Ecco, siamo avvisati anche noi, perché vedete la Bibbia ci chiama in causa. Quando noi la leggiamo, l'ascoltiamo, il testo parla anche a noi, è un testo che si attualizza sempre. Che cosa abbiamo capito anche noi? Che risposta daremo? Vedremo forse aver scoperto che cosa alla fine il Signore voleva dire. Perché dobbiamo chiederci qual è l'oggetto di questo test che Dio sottopone ad Abramo. Che cosa cerca di sapere a suo riguardo? Che cosa vuole verificare Dio? E come reagisce il grande patriarca Abramo? Evidentemente le domande che si pone Abramo sono diverse. Possono essere domande esistenziali. Che cosa si aspetta Dio da me? Che cosa deve fare con questo figlio unico con cui lui si sente unito? Ve lo dico nelle note, no? Offrirlo in olocausto? Offrire un sacrificio di olocausto insieme con lui? Vedete che anche i personaggi secondari del racconto, i servi ad esempio, che non hanno udito la parola divina, però hanno sentito... Dalle parole di Abramo, noi andremo, io e il ragazzo, saliremo, faremo, poi torneremo. Avranno capito, vanno a fare un sacrificio, loro restano giù. Io e il ragazzo andremo fin là, ci prostreremo e ritorneremo verso di voi. I servi avranno pensato che insieme al padre il figlio andava sulla montagna a offrire un olocausto, un animale da sacrificare. Ma non c'era un animale, non l'hanno portato. E quei sei verbi sono interessanti, non c'è una parola in quei versetti, no? Non dice una parola Abramo. Come interpretarlo? Forse angoscia, ansia, ricerca, quanti sentimenti in quei verbi di azione senza narrazione. Evidentemente per Abramo e anche per noi la situazione è diversa, perché Abramo ha sentito la parola di Dio, la voce di Dio, e noi pure la conosciamo. E Isacco, Abramo si chiede di Isacco che cosa deve fare. Ma anche noi abbiamo un dubbio, almeno fino al versetto 9. Quando al versetto 9 sentiremo che Abramo costruisce l'altare, allora al versetto 9 pure noi siamo sicuri allora che Abramo ha fatto discernimento e ha capito che quel dono del figlio, che è il figlio legittimo, perché lui aveva un altro figlio, quello della schiava, Ismaele. Poi alla fine vi faccio vedere il confronto. Anche la mamma di Ismaele, la schiava, ha dovuto distaccarsi, perché pensava che il figlio morisse nel deserto. Poi il Signore gli ha fatto vedere una sorgente. La stessa cosa per Isacco, distacco, distacco. Evidentemente, che cos'è in gioco? Dobbiamo fare un riferimento, e cioè la storia che chiude l'esperienza di Abramo qui al capitolo 22, perché è il momento forte, è la cima di una scalata di tutta la vita che ha fatto lui. Infatti il versetto 1 dice, dopo queste parole, Debarim, dopo questi fatti, no? Cioè siamo davanti alla foce del fiume che è iniziato con quel lek leka, vattene, fa un viaggio dentro di te, una sorta di avventura che ha il suo punto di arrivo qui. Ha lasciato la casa di suo padre a Carran, è giunto al punto in cui questa separazione è diventata effettiva, si è liberato dal padre, il Signore lo ha liberato dal padre, il padre era possessivo con tutti i figli, forse per questo è morto il terzo, non è il tempo di dimostrarlo. Aveva fatto anche al capitolo 11 l'accordo con Abimelech, perché questo re gli riconoscesse che il pozzo a Bersabè l'aveva scavato lui, e prende 7 agnelli per fare questo patto. Abramo è veramente un uomo di conciliazione, ha atteso questo figlio, pensate, per 25 lunghissimi anni, ha morso anche il freno. Una volta si è pure lamentato, dice: Signore, ma io vado via, ormai sono anziano, sarà mio successore uno schiavo, no? Un figlio tuo sarà. E quando alle querce di Mamre, al capitolo 18, i 3 angeli, alla presentazione di Dio, gli promettono un figlio, Sara, che è bellissima come donna, ma ormai è in uno stato avanzato di vecchiaia, si mette a ridere: io ho un figlio. E quel figlio si chiamerà Ishkak, perché Ishkak, Dio sorride di te che non credi. La parola feconda. Pure noi siamo sterili come Sara. E Abramo ha atteso questo figlio, un po' impaziente, no? Pensava a una soluzione di ricambio, ecco perché Sara permette una sola volta che lui si unisca alla schiava, e quando nasce lo prende. Questo è mio figlio, perché l'adozione per loro è come un generale. Siamo noi che facciamo ancora differenza, vedete, Antico Testamento è più nuovo del nostro. E tutta la storia di Abramo quindi è stata protesa verso la nascita di questo figlio che è il dono di Dio. Perché Dio gli ha fatto la promessa, diventerà la sua discendenza come la polvere della terra, guarda le stelle del cielo. Ricordate quando lo fa uscire e dice: guarda le stanti, saranno i tuoi discendenti. No? Questo figlio è talmente atteso e finalmente donato, nonostante tutti gli ostacoli. Ma questo figlio con il quale Adonai deve confermare la sua alleanza in vista della benedizione che ricadrà su tutta l'umanità. Come può Dio chiederglielo? Come mai Dio glielo chiede in sacrificio? Abramo è davanti a un dilemma. Appunto, deve far discernimento. Cosa vuole Dio da lui per l'ennesima volta? Parti, poi io ti dirò, poi ti farò vedere. Dio è sempre così, Ma perché domenica scorsa, che ha detto Gesù ad Andrea? Didascale Pumenes, maestro, dove abiti? O destra feiso Jesus, Gesù giratosi, lo immagino sornione, Erkeste, ei da venimo, Caiopseste, poi vedrete, una parabola. Gesù parla come il padre, chi sono tale qua, sono tazze e cucchiari, dicono a Napoli, vanno sempre d'accordo, diceva il vescovo prima, è una famiglia che gira come un orologio, no? Gesù parla tale qua, venite adesso, poi vedrete, perché fratelli miei, la fede, il credere, dice Giovanni, meglio usare il verbo, è un'esperienza. La nostra Eucaristia ogni domenica dovrebbe essere un'esperienza. Andare in chiesa è un'esperienza. Riunirsi con la comunità è un'esperienza. Ma sono così le nostre Eucaristie. O per l'anima del Tricesimo di Annarella, di Rebecca, di Antonio. Messe solo mortuarie. Ma per i vivi, spero che diciate qualche messa pure per i vivi, non solo per i morti. Cioè, vedete, l'esperienza, noi siamo invitati a fare un'esperienza. Abramo si trova davanti a questo dilemma. Se offre in olocausto il figlio, che ne sarà della promessa che gli ha fatto il Signore? L'unico figlio che Dio gli ha dato, se lo sacrifica, la promessa dove va a finire? Non rischia forse di contrastare il progetto di Dio? Ma se al contrario sulla montagna offre solo l'olocausto insieme con la presenza di Isacco, ma è questo quello che voleva Dio? Abramo si sente che è chiamato all'altezza della richiesta, che deve capire? E allora vedete, questa verifica riguarda innanzitutto ciò che Abramo farà di suo figlio. Che ne farà di questo figlio amato, unico? Guardate che al battesimo, Siuei hoios o agapetos, tu sei il figlio mio, l'amato. Agapetos, c'è questo unico di Genesi, no? Gesù rivela, il battesimo è la vocazione di Gesù. Questo è il battesimo. È la seconda epifania. La prima è quella del 6 gennaio, la terza è Cana di Galilea. Le Befane sono tre, dico io scherzando, no? Invece queste cose non arrivano alla gente. Poi quest'anno col sabato e domenica, che guai, dico, certe volte bisognerebbe pure guardare queste cose e fare come gli orientali, tutte e tre le epifanie si celebrano in una sola festa, si porta la domenica 7 e si fa Epifania, Battesimo, Cana, così spieghiamo pure quell'antifona così fantasy dell'ufficio, no? Oggi la chiesa è lavata, il Giordano, certo, che capisce di queste antifone? E noi che facciamo? Ci vorremmo spiegare queste cose, se no l'altro giorno abbiamo benedetto i maiali per Sant'Antonio. I cani con San Rocco, il persone però no. Vedete come siamo incoerenti? Perdonatemi la glossa e la provocazione. Quindi è interessante, no? Attenzione, non vi distraete. Qualche volta fate come i seminaristi, basta fare, o a lezione, basta fare una battuta e i ragazzi subito si distraggono. Concentratevi, perché devo dirvi una cosa importante. Per sé, fratelli, il dono è sempre un test, nel senso che, indipendentemente dalla volontà di chi lo ha donato, introduce in un certo senso un dispositivo che permette lo svelamento di una verità nascosta. Questo è il test. È il modo di ricevere il dono, di come tu lo ricevi, fa capire bene la tua relazione con il donatore. Lo possiedi? Lo fai tuo? La cacca, lo prendi o lo ridoni? Cioè, nel dono, lo dico più facilmente, si può privilegiare la cosa offerta o si privilegia la relazione che il dono cerca di creare. Vedete come torniamo? Lo Spirito Santo stamattina ci ha ispirati, non si eravamo messi d'accordo col Vescovo. Vedete che troviamo la relazione. È quella relazione che il dono vuole instaurare. Questo è il nocciolo. Se Isacco è un dono di Dio ad Abramo, il problema è come lo riceve Abramo. Pensate al dono che fa noi, come lo abbiamo ricevuto, come lo riceviamo ogni giorno. Pensiamo già che sia nostro? Io mi metto a sorridere, qualche sacerdote, qualche vescovo dice: il mio sacerdozio. Dice, ma voglio, ma la lettera agli ebrei, dai, letta, ma valla a meditare. Qua l'unico sommo eterno sacerdote è Gesù Cristo. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare, ma dobbiamo farlo step by step, giorno per giorno. È una partecipazione continua che potremmo anche non continuare. Come accettiamo questo dono? Se no facciamo i chierici di Stato. Ha ragione Francesco, Papa Francesco. Allora, se ne impadronisce di questo dono oppure lo considera nella dinamica dell'alleanza, ossia un segno scambiato tra Dio e lui nella simbologia di questo sacrificio, di questo olocausto. L'olocausto è il sacrificio che brucia tutta la vittima, eh? Quindi è totale, è totalizzante. Quindi il testo è sul dono. È chiaro che il testo qui, il testo biblico, drammatizza, no? In altri termini, è un'azione che in greco dovremmo tradurre dramma. Questo è il dramma. È un'azione drammatica. È il dilemma davanti al quale si propone Abramo, no? È la sua paternità. È una paternità come quella di Terach con lui, che possiede o è una paternità che libera. Io qua avrei potuto mettere, ma non ho il tempo, Luca, avrei dovuto leggervi Luca 15. La parabola, Papa Francesco ha cambiato il titolo, sarebbe meglio mettere il padre misericordioso, ma il figlio ritrovato, dice Papa Francesco, ha ritrovato questo titolo lui giornalistico, più che prodigo. Chi l'hanno sfacciato un disgraziato, torna a casa solo con fame, guarda che si è convertito. Quello è il progenitore delle sceneggiate napoletane. Io dirò a mio padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma lui sa che a casa del padre, pure l'ultimo dei servi, ha sempre da mangiare, a lui non gli danno manco le carrube, il suscello, quello che davamo noi ai cavalli quando eravamo piccolini. Oggi è macrobiotica e costa pure un sacco di soldi. Come cambiano i tempi. Quindi vedete quanto è interessante. Quando Dio gli ha detto vattene verso la terra di Morie e ha usato la stessa espressione per la seconda e ultima volta, lek leka, è la stessa di quello che gli ha detto alla vocazione. È rara questa, io me ne sono accorto studiando, che solo in questi due punti, 12:1 e poi al capitolo 22, lek leka, vattene, verso questa montagna che ancora non si sa. Perché porta il nome di Moria, colui che vede, cioè colui che provvede. Il Signore gli ha detto di lasciare Terak al capitolo 12, padre fusionale. Lì c'è una famiglia fusionale, c'è una sorta di clan. Noi siamo in Calabria, capiamo bene queste cose, no? Ci si sposa tra di loro. Infatti poi due figli di Abramo si sposano con le nipoti. Solo i figli di Terak, solo Abramo prende una donna straniera, ma gli altri due si sposano con delle nipoti. Quindi tutto in famiglia si fa, è un miscuglio continuo. Ecco la fusionalità. Qualche autore dice addirittura siamo in un dramma babelico. A Babele la diversità non era accettata. Ancora oggi forse nella Chiesa facciamo fatica ad accettare la diversità. L'uomo, Dio vuole la diversità, attenzione. Ora, che cosa succede? Deve lasciare la casa di suo padre, che è un padre possessivo e fusionale. E ora Dio parla ad Abramo, che è diventato padre di questo figlio che aspettava da tempo. Un figlio che è legato a lui, unito e unico. Qui l'aggettivo, Yahid, evoca proprio con la sua ambivalenza, io ve l'ho scritto, sotto e vicino al verbo Yahad, Yahid, Yahad, unico o unito, per cui può indicare che cosa? Il fatto che potrebbe essere un rapporto fusionale, possessivo, da cui Dio forse lo vuole liberare. Quindi l'ordine di Dio non viene solo a testare la relazione di Abramo con lui, ma anche la relazione con Isacco. E questo è importante, vedete le tre relazioni. Amerà questo figlio unico permettendogli di diventare un uomo libero? Spezzerà questo legame? Pensate ai genitori, a chi di voi è diacono permanente ai figli. Sapete che a un certo punto gli adolescenti chiedono una massima libertà e parlano forse come parla come quel figlio della parabola. Dammi! Questo succedeva forse negli anni 50. Oggi c'è un altro modo, no? di parlare, no? La critica contro il genitore perché si sente oppresso il figlio, ma siamo sempre davanti a questo legame che bisogna saper vivere e non si educano se non si educa se stessi, se non si lascia la libertà all'altro. Che cosa farà Abramo con Isacco? Ecco perché Dio dà un ordine ambivalente. Bella questa cosa, perché Dio lascia ad Abramo tutta la libertà di conservare o meno il dono ricevuto, di considerarlo un dono che gli appartiene, oppure un segno che chiede una risposta che sia all'altezza del dono ricevuto, perché niente deve essere preso da noi. E qui mi ricordo un testo molto bello, quello della manna. Ricordate che la manna bisognava raccoglierla giorno per giorno, solo il venerdì e il sabato. Se uno ne raccoglieva di più non gli sopravanzava perché andava male, se era di meno gli bastava lo stesso. Avete mai letto quel testo? Perché Dio che vuole dirci? Che il suo dono non è mai una merce, I doni di Dio non sono una merce. I sacramenti non sono una merce. La grazia di Dio non è una merce. E il dono di Dio ci chiede una relazione, in che modo noi l'accogliamo. Che farà Abramo? Andiamo a guardarlo e a scoprirlo. Tutti quei sei verbi che vi ho letto all'inizio, non c'è una parola, solo azione. Si alzò mattino presto, sellò l'asino e via via, sono sei azioni, sette meno uno. Qualche autore dice addirittura che nota uno stato di shock. Ha aspettato tanti anni per avere quel dono e ora Dio gli chiede quel dono. Forse è frastornato da ciò che Dio gli chiede. Potremmo avere l'impressione, noi lettori, che farà questo povero Abramo che spacca la legna, prende il figlio, mette i servi insieme con l'asino, poi quando arriverà metterà la legna sulle spalle di Isacco. Che cosa avrà mai pensato? Notate che non permette ai servi di salire, quasi a voler far capire già da questo indizio che Abramo sta decidendo. Devi imparare a distaccarsi da quel dono. E il progetto non andrà più in funzione? È quello che Dio mi ha promesso, la progenie? Ma vedete, questa calma apparente di Abramo, le parole che suggerisce, che pronuncia, suggeriscono che si prepara a offrire un sacrificio. Ecco perché dice ai servi: voi rimanete qui, noi andremo, ci prostreremo e poi ritorneremo a voi. Ma poi il dramma è quando c'è la domanda di Isacco: padre mio, e dov'è l'agnello? È come se Abramo pensasse forse che deve offrire solo un olocausto insieme al figlio, ma pian piano si dirada, fa discernimento e capisce che forse in quel dono che ha ricevuto si gioca la sua relazione non solo con Dio ma anche con Isacco. Che padre sarà Abramo? E anche noi rimaniamo perplessi, eh? Noi immaginiamo senza difficoltà che lui abbia capito subito tutto, invece no, ha fatto un cammino, c'è il silenzio di Dio che non parla e c'è una scelta su un ordine ambiguo. E qui questa incertezza che pian piano si dirada, c'è un se leggete i testi in ebraico c'è un rallentamento della narrazione, proprio per far salire anche la tensione. Guardate che i testi biblici sono letteratura stupenda. Peccato che le università italiane non se ne sono proprio accorte. E nel cuore dell'azione Abramo a un certo punto sceglie, arriva al discernimento. Quindi pensate quanto tempo di silenzio, di preghiera, di ascolto dell'ecleca, questo viaggio dentro di sé, capisce che non deve conservare per sé quel dono. E il messaggero del Signore glielo dirà: tu non hai risparmiato il tuo figlio Isacco, non hai conservato per te. Notate che il verbo ha una connotazione economica, no? Non l'hai tenuto per te, perché il figlio, nella mentalità ebraica, garantisce il futuro del padre. È il figlio che si deve occupare del padre. È il famoso comandamento: onora tuo padre e tua madre, che non è un fatto morale. Kabed, dà importanza. Quello che hai ricevuto lo devi dare. Il dono che hai ricevuto lo devi ridare. Ecco perché salendo sulla montagna capisce che non deve tenere legato a sé Isacco, si deve abbandonare, si deve distaccare, abbandonare, avere fiducia, credere fino in fondo che Dio non consegnerà suo figlio alla morte. Qua è veramente non una fede cieca, attenzione, spesso qualche autore dice è la fede cieca di Abramo, no, la fede cieca è come l'amore cieco, può portare a brutta strada. Qui c'è una fede maturata, una fede costruita, una relazione costruita, cioè la fiducia che Abramo ha nel Signore è frutto di questa lunga storia, era già presente quando a Carran, nel nord della Siria, ha avuto l'ordine di andare giù verso Beersheba. Ha lasciato il padre, facciamoci un po' i conti di questi distacchi. Ha lasciato il padre, ha detto al nipote Lot: manteniamo relazioni fraterne. Se tu vuoi andare a destra, io vado a sinistra, se tu vai a nord, io vado a sud. Basta che viviamo in pace, però, la separazione per la pace. No? Attraverso la circoncisione, al capitolo 17, rinuncia pure simbolicamente a possedere la moglie Sara. Poi nasce Isacco, il dono. poi c'è l'alleanza con Abimelech, e poi anche il fatto di aver lasciato Ismaele, il dramma di un padre che deve dire, ma perché Sara era gelosa di Ismaele, e il Signore dice, non ti preoccupare, lascialo andare, provvederò pure a lui. Un altro distacco ha dovuto subire, gli era figlio pure Ismaele. Notate tutte queste separazioni, accettate fino in fondo, sono queste separazioni che ci permettono il discernimento. Se teniamo legato a noi le cose, non faremo mai discernimento. Ecco perché lasciato, ricordate la vocazione? Marco usa il verbo afiemi, caia fentes, lasciate le reti, caia fentes ton patera, autò lasciato il loro padre Zebedeo con i garzoni, vanno dietro di lui. C'è sempre una separazione, vedete? Che cosa succede? Qui siamo gli ultimi versetti, da 10 a 19. Giunto all'apice, questa è una scena che mi è molto cara, perché quando io nell'86 mi preparavo a ricevere questo dono, mia mamma mi accompagnò come solito, le mamme vogliono regalare i vasi sacri, e io scelsi il vaso con Abramo con sto coltellaccio, e mia madre faceva, ma figlio mio, ma tu devi pigliare messa, ma che ci azzecca questo pugnale, ma chi è, ma che significato ha? Aveva ragione, povera donna. Ancora oggi non lo capiamo. Che scena terribile. Io già all'epoca ero un po' così. Capivo che quella scena era molto bella. L'ho scelta apposta. È simbolica, no? Afferra il coltello. È il momento topico. E viene fermato. Viene fermato. Il Signore chiede ad Abramo di interrompere quel gesto. La settima azione è la sua. Fermati. È Dio che porta a compimento, non noi. Noi dobbiamo fare come Maria, che mette, ricordate in prima elementare, unità sotto unità, decine sotto decine. Non sbagliate, perché sennò i conti non vi trovate. Maria fa la stessa cosa, mette le celle del mosaico uno a fianco all'altro, ma non tira mai le somme. Bisogna lasciarlo a Dio questo. Posso testimoniare dopo 37 anni di messa? Lo confesso qualche volta al mio vescovo Francesco, l'ho sempre fatto. Non ho mai messo il piede, il carro davanti ai buoi. Mai. Mi sono sempre fidato di Dio. E mi è andata sempre bene. Se guardassi la mia vita indietro, quanto lo ringrazio per il cammino sapienziale, non accademico. Io non sono un accademico. E non sono manco un chierico di Stato. Sono molto laico. Permettetemi di dirlo questa parola. Mi sento molto laico, molto fedele con i miei fratelli fedeli. Poi sono prete pure per loro, come siete voi. Ma faccio parte di una comunità cristiana, di una chiesa che vorrei sempre più bella. Quindi quanto è importante questo distacco, no? E qui c'è una cosa interessante. Quando viene chiamato il ragazzo, non dice lascia tuo figlio, ma il ragazzo, Nahar. C'è stata una condizione, un cambiamento radicale della condizione di Isacco. Perché su quel monte è morto il padre, non il figlio. Cioè è morto una paternità possessiva che Abramo aveva sperimentato da parte di Terach e che Isacco non sperimenta, perché Abramo lo lascia libero. Il dono va ridonato, non va posseduto. Il possesso uccide tutto. L'abramosia, ricordate la Teshuka di cui abbiamo parlato, no? Genesi 2:3. In questo senso lo libera, ecco. Da figlio diventa un Nahar, un giovane che può crescere senza più dipendere da coloro che gli hanno dato la vita. Ecco perché Abramo qui merita di essere chiamato timorato di Dio. È timorato nel senso di antonimo della cupidigia. Chi è timorato non è mai preso dall'abramosia, dalla cupidigia. Ha mollato la presa, ha rinunciato al possesso. Infatti glielo dice l'angelo, tu non hai risparmiato. C'è una coraggiosa rinuncia, una paternità intesa come possesso. E ha dimostrato una relazione corretta verso il figlio. Ma questo lo ha conciliato anche con il Dio della vita. E notate qui la scena. Non pensate che siamo arrivati al culmine. C'è ancora qualche particolare. Alza gli occhi, guardate che l'alzare gli occhi è un modo per dire che che vede veramente, cioè ha fatto un cammino in cui le cose diventano chiare. E che cosa vede? Vede l'animale al versetto 13 che gli permette di fare il sacrificio, ma non vede un agnello, vede un ariete. L'ariete è il padre dell'agnello. Ci siete? È il motore, come lo chiamate voi, no? E quindi è la figura di Abramo. Abramo deve immolare se stesso, o meglio, quella paternità negativa, possessiva, che potrebbe avere come la subita da Terach. Ecco perché quel luogo si chiamerà il Signore vede. Ma che cosa vede il Signore? Vede questa disponibilità, questa fede. Abramo non conserva per sé il dono, non ne fa un possesso. Sceglie di entrare in un rapporto reciproco con Dio, facendogli il dono prezioso di quel dono prezioso che ha ricevuto alla nascita di Isacco. Ecco perché sulla montagna noi potremmo tradurre non solo Dio vede, ma anche è visto. In che senso? Che in questo luogo simbolico, questo luogo diventa il luogo del dono scambiato, dono e ridonato, donato e ridonato. È così che si stabilisce l'alleanza con Dio. Eppure noi dovremmo fare la stessa cosa. Ecco, Abramo ha vissuto una paternità. E quando è stato interpellato lungo la salita, dove è padre l'agnello? Ora il padre, alzando gli occhi, vede un ariete, il padre dell'agnello. Dovete sapere che il termine che in ebraico indica ariete, qui bisogna per forza andare all'ebraico, è ha'il, ve l'ho dato nelle note, che deriva da una radice, haval, che indica la potenza. Le corna indicano la potenza, pure il benedicto si chiama un corno di salvezza. Quindi c'è una metafora. Abramo non vede solo un ariete, ma lo vede un ariete dietro, cioè quella hakar, intrappolato nella macchia con le sue corna. Sono cinque parole nel testo ebraico, ma sono importanti. Che significa qui l'avverbio dietro, che localizza il montone? Può indicare anche il prima, quindi il tempo passato. Poi c'è il verbo prendere, afferrare, la cac, il possesso, il controllo. E la macchia evoca un arbusto con i rami aggrovigliati. Che vuole dire qui? Ebbene, ci sono due livelli di significato. Quello fattuale, ebbene, l'animale è stato immobilizzato con le corna nella macchia, questi rami aggrovigliati. Ma sul piano simbolico, Abramo volge lo sguardo indietro verso quella paternità come era stata fino a quel punto, che poteva essere una paternità animalesca, cioè possessiva, la paternità vissuta come potenza, il montone, le corna, no? Il possesso sul figlio. Invece il padre in Giovanni lo lascia proprio nel silenzio, no? Lo abbandona, ma in questo senso non è possessivo il padre del figlio, ce l'ha donato, il dono più bello. Per cui è interessante, anche la macchia indica la paternità. In questo senso, allora, il sacrificio dell'ariete simboleggia la rinuncia che ha fatto Abramo. Rifiutando di risparmiare per sé il figlio e tenendolo lontano dal Signore, Abramo sacrifica non più il figlio, ma la sua paternità intesa come possesso. Ecco il rito drammatico. Abramo acconsente, accetta di ridonare il dono che gli è stato fatto. Colui che era unito a sé lo lascia al Signore. E in queste condizioni è molto bello che al versetto 19, vi facevo già la domanda, Abramo tornò dai suoi servi insieme, è la terza volta che c'è questo termine, ritornarono a Beersheba. Ma notate che il testo fa capire che torna Abramo con i due servi. Dice, Isacco dov'è? È per la sua strada, è finalmente libero, può fare il suo cammino. Il suo luogo, quello di Isacco, non è più il legame con il padre con il figlio che era unico, che egli ama, ma poi il legame diventa il ritorno a Beersheba, il pozzo del giuramento, dove sarà così importante, quanti incontri poi saranno a Beersheba. E in questo modo, vedete, Abramo ha ascoltato la voce del Signore, ha fatto discernimento. E come ci è arrivato? Con un distacco continuo, quello che viene chiesto a tutti quanti noi, Ecco perché al termine di questa verifica il percorso del patriarca viene mantenuto. E fra l'ordine iniziale al versetto 2, la promessa dei versetti 16, 18, Abramo ha rischiato tutto, si è distaccato da tutto, per ricevere tutto in uno scambio però nel quale è entrata l'alleanza, la relazione, la reciprocità. Ecco Dio che cosa ci chiede, la reciprocità. È un gioco sublime, vedete. Abramo sembra di aver perso Isacco perché non torna con lui dalla montagna, ma in realtà non lo ha perso, lo ha slegato. La legatura migliore è lo slegamento. Quando lasci andare, quanto è importante. E ha incontrato Dio faccia a faccia, versetto 14, lo ha incontrato faccia a faccia. Facendo quella parola del Signore, ascoltando la sua voce, entra anche in uno sguardo, in uno scambio di sguardi. L'alleanza è anche uno scambio di sguardi. Il dono Isacco può scomparire perché ora si lascia il posto alla comunione, alla relazione, a quella promessa iniziale. E questa reciprocità tra Dio e Abramo ha una ricaduta non solo sulla sua discendenza, ma su tutta l'umanità. Ecco perché l'obbedienza di Abramo ci salva. E noi siamo tutti figli un po' di Abramo, no? D'altra parte, Beersheba, pozzo del giuramento, giuramento si dice Sheva, Beersheba, nel deserto di Beersheba la schiava Agar ha accettato che il figlio stesse per morire, lo lascia lì, si allontana perché non vuole vederlo morire, si distacca, ma poi il Signore lo salva. A Beersheba Abramo ha fatto alleanza con Abimelech e qui ha fatto vedere come lui è capace di stabilire relazioni. Abramo è un uomo di relazione e anche qui al pozzo del giuramento davvero è nata una nuova paternità e un nuovo rapporto con Dio, anche con se stesso. Poi vi ho messo lo schema anche finale di Genesi 21 e Genesi 22 per farvi vedere che la stessa storia anche per Ismaele. C'è un distacco anche di Agar verso quel bambino che lei non vuole vedere morire, no? Per cui Abramo, in entrambi i casi, quando si dispiace che Sara è gelosa, mandala via, quello non è il mio figlio legittimo, no? E lui si dispiace, il Signore consola Abramo, non ti preoccupare, secondo il mio progetto, lascialo andare. Abramo obbedisce senza esitazione, presto al mattino prepara il viaggio, prende ciò che occorre, i viveri per il sacrificio, poi per il secondo figlio. Ecco, vedete, accetta le separazioni definitive, le partenze, il viaggio che lui ha fatto dentro anche di sé. Concludo. Quando Dio apre gli occhi ad Agar, Dio vede, cioè ha provveduto al pozzo, e Agar può prendere l'acqua per non far morire il figlio. Quando Abramo leva gli occhi, vede l'ariete da dietro, impigliato, con le corna, la sua paternità possessiva, e immola quella, non il figlio. E ancora una volta, relazione con Dio. Ormai il figlio vivrà lontano da colui o colei che accetta di vederlo dipartire. Accettare che l'altro faccia il suo cammino. Ma perché Dio non fa così con noi? Ci fa ripartire continuamente. È stata molto bella l'intervista del Papa, su tutti questi aspetti di far vedere quanto è misericordioso il Signore. Il Signore non vuole il male, ci fa ripartire. Però, vedete, dobbiamo giocare con la relazione, col distacco, con la reciprocità, ridonando il dono. E allora chiudo con alcuni pensieri. Certamente questo episodio è il culmine dell'avventura di Abramo. E ancora una volta Abramo ha messo in gioco tutta la sua storia. A me piace molto perché, vedete, noi dovremmo sempre giocarci tutto ogni giorno. Ogni volta che andiamo su quell'altare, che spieghiamo la parola di Dio, dovremmo giocarci tutto. Perché se non lo facciamo non abbiamo capito che più investi, più togli e più hai. Più dividi e più aumenta. È così. E quell'umanità sgorga dentro di noi. E c'è questa dinamica dell'alleanza, di riconciliazione anche con il proprio limite. Il Signore sa come siamo fatti, mica sa, il Signore non sa che siamo limitati, no? Ma poi aumenta la relazione fra gli esseri umani. Quando si rinuncia ad essere padre come Terach, e quindi la paternità possessiva, la mia parrocchia, il mio progetto. Francesco è l'uomo, l'unico santo che non usa mai mio. A quell'epoca c'era anche il formaggino mio, quindi stava tranquillo. No, oggi c'è solo il formaggino mio. Lasciate di mio solo il formaggino. Francesco in tutte le sue preghiere, tu sei grande, tu sei... Io, mio, il mio, la mia pastorale, la mia parrocchia, il mio gruppo. La paternità di Isacco, di Terach. Quindi, e chiudo, sentitemi. Che cosa succede? Abramo impara la dimensione della vera paternità, quello che dovremmo imparare anche noi. Pensate, se il vescovo ci cambia, no? Il nostro tesoro ce lo portiamo sempre dentro. Perché il nostro tesoro è la relazione con Dio che mi porto dentro. O mi manda a sud o mi manda a nord. Quello che sono, quello che devo essere, io ogni giorno me lo gioco come Abramo. Ma lo facciamo? La dinamica della separazione, la spogliazione. La rinuncia al dominio, sapete che cosa fanno? Valorizzano l'alterità. Ho chiuso. E permette questa benedizione circolare. Quando Abramo accetta questa dinamica, non solo permette a Isacco uno spazio proprio di fare la sua strada, ma apre quella benedizione a tutti quanti noi. Ecco perché io mi auguro che davanti a questo testo oggi potremo davvero fare nostre le belle, vi ho messo due belle pagine di Origene, il quale commenta in un modo stupendo. Abramo amava suo figlio Isacco, ma all'amore della carne antepose l'amore di Dio e si trovò non nelle viscere della carne, ma nel cuore di Cristo, cioè nel cuore del Verbo, della verità e della sapienza di Dio. Che bella avventura a cui siamo stati chiamati e spero che la nostra paternità possa essere come questa risorta di Abramo. Grazie.